Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Montagne e fiumi, oceani e deserti, città, monumenti e rovine abitano la nostra mente come strutture psichiche. Possiamo guardare un paesaggio come una parte del mondo reale, un luogo dell'identità e della memoria personale o collettiva, uno specchio delle nostre emozioni, uno spazio di immersione sensoriale. Mindscape è un neologismo per collocarci a metà strada, là dove dobbiamo stare, con la psiche nel paesaggio e il paesaggio nella psiche.
Così scrive lo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi, ordinario di psicologia dinamica presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza di Roma. Studioso che si definisce insofferente alle gabbie disciplinari, preferisce passare da un campo all'altro per costruire dialoghi e ama raccogliere cartoline di paesaggi. Perché lo faccio? Dice, perché i luoghi sono memoria. I paesaggi di cui parlo, questo mondo di mezzo in cui noi siamo là, ma quella è anche in noi, sono per me vere e proprie strutture psichiche. Il paesaggio è un'esperienza fisica e quindi psichica. Il paesaggio richiede immersione. Il suo ultimo saggio si intitola Mindscapes, paesaggi della psiche, un viaggio affascinante tra immagini, paesaggi e mondo interiore in cui l'autore ci guida a riflettere sui percorsi estetici delle nostre scelte, in particolare sul ruolo dei luoghi e dei paesaggi nella nostra vita mentale. Perché, scrive, il nostro rapporto con il paesaggio non si esaurisce nello sguardo e nella contemplazione, implica il corpo e la sua partecipazione sensoriale, si carica di affetti e memoria e diventa elemento dell'identità. Incontriamo dunque Vittorio Lingiardi, che agli sguardi sul paesaggio aggiunge quello di uno psicoanalista. Uno psicoanalista, scrive, che crede nella continuità tra spazio interno e spazio esterno e li sente inseparabili. Quale legame profondo unisce questi due spazi? Vittorio Lingiardi.
Ma penso che il legame profondo sia in parte proprio questa dimensione del nostro stare al mondo, che non è altro che un continuo scambio, un continuo dialogo, a volte un continuo conflitto tra la nostra esperienza interna, il nostro sistema, anche devo dire da un punto di vista temperamentale, da un punto di vista biologico, da un punto di vista genetico, e il mondo, le relazioni esterne, i paesaggi, gli eventi che attraversano la società. E questo confine interno-esterno, che ha tantissime, diciamo così, richiami anche nella storia della teorizzazione psicoanalitica. Si parte con una psicologia monopersonale, pulsionale, si arriva a una psicologia bipersonale, relazionale, e il dialogo tra questi sistemi teorici diventa poi esperienza della relazione terapeutica, esperienza della lettura della struttura psichica e esperienza del nostro stare al mondo, e quindi dimensione che io chiamo mindscape, proprio perché voglio tenere insieme in un neologismo la dimensione della nostra mente, della nostra esperienza psichica, e la dimensione del paesaggio, che io definisco qualche cosa che non è né dentro né fuori, è qualche cosa che troviamo perché abbiamo dentro di noi e che abbiamo dentro di noi perché riconosciamo nel mondo esterno.
Ecco, lei dice che questo libro vuole anche essere un tentativo di custodia paesaggistica contro il consumo superficiale bulimico delle immagini, lo svuotamento di senso. Cosa ci stiamo perdendo?
Io ho un rapporto molto profondo con il valore psichico delle immagini. Pensiamo al ruolo che ha il sogno nel lavoro di un analista e nella vita psichica. Quindi l'immagine è estremamente importante e parla molto di noi. Il rapporto col paesaggio è un rapporto anche visivo, non solo visivo. Io faccio un esempio che mi ha sempre colpito da Merleau-Ponty, che parla della persona non vedente, dice il suo spazio, il suo modo di stare al mondo, la sua percezione del paesaggio inizia dove finisce il suo bastone. Quindi il paesaggio è anche una dimensione corporea, sensoriale, immersiva, però certamente la dimensione visiva del paesaggio è estremamente importante. Ci troviamo sempre più spesso di fronte a una paesaggistica finta, a una paesaggistica imbellita, resa graziosa. Gli inglesi hanno un termine che è prettified, cioè resa pretty, ma l'idea di paesaggio che io voglio veicolare è un'idea di paesaggio che ha in sé l'esperienza psichica e l'attraversamento umano, nel bene e nel male. Zanzotto usa un neologismo molto bello, che è paesaggire, un neologismo molto più bello di landscape. E paesaggire è proprio questo, insomma, è l'attraversamento fisico e mentale del territorio, del paesaggio, l'esperienza umana del paesaggio, la traccia umana nel paesaggio. Zanzotto dice che a volte può procurare anche eruzioni, eritemi, perché appunto non è un'esperienza sempre necessariamente rassicurante.
Ecco, un aspetto centrale del paesaggio è quello che spiega kantianamente la differenza tra il bello che dà piacere estetico e il sublime che dà turbamento, che chiama in causa un termine caro all'esperienza junghiana, che è quello dell'esperienza numinosa. Il paesaggio sublime può generare quindi un'esperienza numinosa in Giardi?
Ma assolutamente sì, è molto importante, molto giusto quello che lei ricorda dei modi diversi in cui l'uomo si trova di fronte al paesaggio e alla, diciamo, alla dimensione naturale. In alcuni contesti, in alcune tradizioni, in alcune anche manifestazioni della letteratura, della poesia, è una relazione rassicurante, di contenimento, di ritorno a un abbraccio che addolcisce l'esperienza, la difficoltà dell'esperienza umana. Altre volte invece è un'esperienza, quella del paesaggio, difficile, terribile, che Rilke dice non si è mai soli come quando si attraversa un bosco, oppure abbiamo tanta letteratura che racconta appunto di come il paesaggio possa generare paura, oppure possa generare quel senso, come appunto junghianamente lo possiamo dire, di misterioso e di tremendo, che è l'esperienza del numinoso, dove ci si rende conto di essere contemporaneamente infinitamente piccoli e poca cosa di fronte alla vastità storica e naturale del paesaggio, e al tempo stesso parte e partecipazione di questa dimensione anche attraverso l'esperienza estetica, quindi l'esperienza di stupore, di rapimento, di bellezza dell'estetica e della mente estatica, a questo punto, per citare uno psicoanalista che di questi argomenti si è occupato, che è Elvio Facchinelli.
Ecco, molte ricerche, lei ci dice, in campo evoluzionista indicano una predisposizione per un paesaggio ideale. Sembrerebbe che la maggior parte degli individui, indipendentemente dal loro vissuto, dalla loro cultura, dal retroterra culturale, preferisca immagini di ambienti naturali rispetto ad ambienti costruiti dall'uomo. Questa informazione, questo dato, cosa ci dice?
Nel capitolo appunto che ho dedicato alla neuroestetica e quindi anche agli studi sia di neuroscienze sia anche di scienze cognitive relativamente al rapporto tra uomo e paesaggio, riporto delle ricerche che mi hanno molto interessato e che fanno proprio parte della possibilità di riconoscere o meno l'esistenza di un paesaggio ideale, cioè di un paesaggio che è quello che ricerchiamo più verosimilmente. Effettivamente, se noi anche vediamo da un punto di vista storico le località dell'insediamento umano, le località preferite, sono località che poi appunto le ricerche definiscono in base ad alcuni parametri che sono appunto la presenza del verde, la presenza dell'acqua, la presenza della possibilità, diciamo così, di insediamento, ma anche alcune ricerche dicono la presenza di un luogo un po' più lontano, un po' più defilato, ma dove è possibile l'esplorazione, dove è possibile anche, diciamo così, l'uscita dal luogo, diciamo, più rassicurante, più accogliente. Quindi sono dimensioni che effettivamente psichicamente appartengono all'esperienza del paesaggio, ma così come ci sono appunto molte ricerche che descrivono il beneficio che certi paesaggi possono produrre nell'esperienza umana. Per esempio, ricerche che mostrano come le stanze di ospedale che si affacciano su contesti naturali, alberi, giardini, implicitamente producono una trasformazione anche emotiva e uno stato di maggior serenità e calma nel paziente ospedalizzato e quindi sono verosimilmente anche con le sue preoccupazioni. Diciamo che poi la mia posizione finale, dopo aver passato in rassegna e valorizzato tutte queste ricerche, si muove ovviamente insomma un po' più sul versante personale, più sul versante della storia e della narrazione personale, e quindi credo che oltre a un paesaggio ideale, un paesaggio che mette d'accordo tutti, un paesaggio che deve avere determinati requisiti, sia importante costruire la storia che ciascuno di noi ha con il proprio paesaggio, e quindi qui da una dimensione più diciamo razionale e cognitiva entro in una dimensione invece più personale, narrativa e psicoanalitica, laddove dico che quello che noi cerchiamo nel paesaggio ha molto a che fare poi con la storia personale, con la storia del nostro muoversi nell'ambiente, anche quindi nell'ambiente dove siamo cresciuti, nell'ambiente colmo delle nostre memorie e delle nostre relazioni. Io credo che la memoria sia un elemento fondamentale per capire il nostro rapporto col paesaggio, e riprendendo alcune bellissime parole di Donald Winnicott, uno psicoanalista inglese che si è dedicato molto allo studio dell'infanzia negli anni 60 e 70, dice: il bambino è un piccolo meteorologo che scruta il volto della madre alla ricerca di nuvole o alla ricerca di sole per capire appunto quale sarà il tempo della giornata. E legandomi a questa bellissima immagine, diciamo meteorologico ambientale proposta da Winnicott, e scoprendo per esempio in altri autori, in un libro abbastanza folle scritto da Deleuze e Guattari che si chiama Mille piani, l'idea di visage paysage, peraltro recentemente è uscito un bellissimo film di Agnès Varda che proprio parla di paesaggio e di visi e di storia e di memoria, ecco che penso che il nostro rapporto col paesaggio, proprio dal punto di vista di ciò che cerchiamo e di ciò che non cerchiamo, ciò da cui ci allontaniamo, non possa che avere a che fare con la storia delle nostre relazioni primarie e con il modo in cui il primo paesaggio, cioè il viso della persona che si è chinata su di noi per prenderci in braccio, per accudirci, oppure di chi ha distolto lo sguardo, e quindi sicuramente un'esperienza più di solitudine e di abbandono, influenzi davvero poi tanto la nostra formazione estetica e la nostra soggettività paesaggistica.
Partendo da Deleuze e Guattari, infatti lei racconta un aneddoto poi che riguarda Roland Barthes, quando lo studioso mette in ordine vecchie fotografie che ritraggono la madre morta da poco, ed è un aneddoto proprio che rivela l'elemento paesaggistico del viso amato.
Sì, sì, queste pagine che ho trovato leggendo Roland Barthes, un autore che ho sempre molto amato, mi hanno davvero illuminato per come lui descrive appunto proprio l'eruzione del paesaggio materno nella fotografia e dice proprio: questa fotografia può parlare solo a me, questa è l'immagine di mia madre, quella che parla a me, quella che parla alla mia memoria. E poi da lì si diffonde su altri aspetti dell'esperienza dell'umano nel paesaggio e per esempio tocca quel tema che tutti noi conosciamo, che è il "è là che vorrei vivere", lui lo chiama con questa frase, cioè quando vediamo un posto, una casa, magari anche semplicemente dal finestrino del treno o dalla macchina, e vediamo un posto che ha alcuni requisiti che sono anche insondabili, che sono difficili da definire e che però parla profondamente al nostro desiderio di insediamento, al nostro sentirci là al sicuro, perché quello è il luogo della nostra memoria ed è il luogo, diciamo, Roland Barthes dice, contemporaneamente del nostro passato e del nostro futuro. E mi sembra molto bello sapere che esiste nel mondo un luogo che poi diventa naturalmente un territorio, una regione, una tipologia anche geografica, per cui mi diffondo nel libro raccontando anche in base così ai racconti clinici dei miei pazienti chi si sente attratto dal nord, chi si sente invece più attratto dal sud, e quindi qual è il rapporto tra i punti cardinali, naturalmente così come noi li elaboriamo psichicamente, mitologicamente, con la nostra memoria e la nostra aspirazione, quello che ci attrae e anche quello che non ci attrae. Racconto una storia clinica anche molto buffa di una coppia che arriva al momento di partire per le vacanze e decide che è tale per lui il bisogno di mare e quindi tutti i significati che il mare porta con sé, ed è tale per lei invece il bisogno di montagna e quindi i significati che la montagna, l'ascensione, la camminata e in un certo senso la verticalità a dispetto dell'orizzontalità dell'esperienza marina produce in lei, e quindi l'accordo di questa coppia di separarsi per un breve periodo all'inizio delle vacanze, lei verso le sue montagne, lui verso il suo mare, e poi ritrovarsi per una vacanza congiunta che metta assieme le loro aspirazioni psicogeografiche.
Paesaggio e visione onirica, cosa rappresentano i paesaggi nei sogni per uno psicoanalista, il campo d'indagine eletto, quello del mondo onirico?
Quando affronto nel capitolo dedicato ai sogni il rapporto con il paesaggio, diciamo, rendo naturalmente ragione alla letteratura psicoanalitica sul sogno, mostrando però come da una parte l'inconscio sia stato sempre in qualche modo paesaggisticamente definito, un mondo sotterraneo, un mondo di misteri, un mondo di nebbie, un mondo di oscurità, non è questa già una descrizione di paesaggio? Addirittura nell'interpretazione di Freud l'esergo che lui sceglie è proprio acheronta movebo, per dire muoverò il regno degli inferi, quindi l'inconscio e il mondo infero. Diciamo che questa è una lettura paesaggistica dell'inconscio, naturalmente non l'unica, ed è possibile, su questo Jung ha molto aperto ad altre possibilità di lettura, non solo appunto infernali e nebbiose e oscure la dimensione dell'inconscio e della profondità psichica. Dopodiché arriva la grande stagione della lettura onirica in chiave sessuale, per cui tutti gli oggetti del paesaggio, le fonti, i pinnacoli, diventano simbologie dei genitali femminili, dei genitali maschili, e la lettura anche che troviamo nell'interpretazione dei sogni di Freud è legata anche a questa dimensione, diciamo così, simbolica, per cui a questa forma corrisponde questo contenuto. Naturalmente poi l'interpretazione dei sogni è un libro molto più ricco di questa semplice e banale equivalenza morfologico-simbolica, e quindi è Freud stesso che dice che naturalmente non possiamo ridurre l'interpretazione di un sogno alla morfologia dei suoi simboli, ma man mano che la psicoanalisi procede a raccontare il significato dei sogni anche nel mondo psichico, nel lavoro clinico, mi sono divertito, diciamo così, a cogliere gli spunti anche magari così non voluti e impliciti del paesaggio nella trattazione dei sogni. Allora la Melanie Klein racconta dei sogni di bambini dove le colline, le pianure, le distese e le valli sono riproduzioni dell'esplorazione del corpo materno che il bambino fa, fino ad arrivare a posizioni più contemporanee in cui, ed è quello che a me interessa maggiormente, non è tanto la morfologia del paesaggio ma è lo stato d'animo del sognatore nel paesaggio e come il paesaggio può aiutare il clinico e il sognatore a ritrovare appunto delle atmosfere, delle condizioni che paesaggisticamente descrivono il suo assetto psicologico, il suo assetto mentale, il suo assetto relazionale. Concludo brevissimamente queste mie riflessioni sul sogno raccontando per esempio come un paziente molto spaventato dal contagio, un paziente diciamo con aspetti ossessivi e patofobici rispetto alla possibilità di essere contagiato, ma al tempo stesso molto amante del mondo naturale e della montagna, giusto appunto, mi racconta questo sogno in cui fa questa bellissima sciata in un campo di neve fresca e poi si siede per godere la bellezza del paesaggio, ma questa neve si rivela una neve radioattiva che inizia a corrodergli la giacca a vento, i pantaloni, ecco, e quindi come il sogno rappresenti anche contemporaneamente, insomma, la relazione di apertura e di interesse per lo spazio e al tempo stesso lo spazio esterno e al tempo stesso la preoccupazione della contaminazione e della distruzione che può provenire da questa dimensione più di apertura e quindi di agorafilia, mentre invece proprio il problema del paziente è un problema di agorafobia e di ricerca dello spazio chiuso proprio per la paura della contaminazione che tutto ciò che avviene all'esterno può portare in lui, comprese quindi le relazioni con le persone.
Quindi ancora una volta il legame profondo tra lo spazio esterno e lo spazio interno. Ancora un tema affascinante che è paesaggio e nostalgia. La nostalgia, lei scrive, il modo con cui la memoria abita il tempo nello spazio. In che modo il tema della nostalgia si lega a quello del paesaggio?
Beh, sicuramente il sentimento della nostalgia, al di là, diciamo, della storia proprio e dell'uso di questa parola, su cui adesso non ci dilunghiamo, è una nostalgia legata a dei luoghi, dove naturalmente permane questa sospensione tra i luoghi interni, i luoghi della memoria, i luoghi del ricordo personale e i luoghi esterni, i luoghi che abbiamo abitati. Io scelgo alcuni elementi e poi appunto li sostengo, li supporto grazie anche a delle straordinarie scoperte dal punto di vista di passaggi di romanzi, brani di diari, poesie. Ci sono per esempio le descrizioni di Sylvia Plath del suo guardare il mare, del suo cogliere sulla spiaggia oggetti che sono gli oggetti che tutti noi, quando camminiamo su una spiaggia, fin da quando siamo bambini, non possiamo che notare, chinarci a raccogliere una conchiglia, un legnetto. Ecco, quindi anche questo rapporto con gli oggetti penso che appartenga alla necessità e al desiderio di costruire una relazione con l'ambiente, con quello che Harold Searce, lo psichiatra che per primo si occupò di questi temi con un libro non a caso intitolato L'ambiente non umano. Ecco, questo cercare di metterci in relazione con l'ambiente non umano attraverso degli oggetti che poi portiamo con noi, sono oggetti che hanno a che fare con una sorta di memoria della nostra esperienza dell'essere sulla Terra e poi possono naturalmente acquisire il significato di memorie più personali. E allora qui è il punto in cui anche sento il bisogno di parlare delle case, degli oggetti nelle nostre case, delle case dei nostri genitori che quando ci lasciano dobbiamo cambiare, dobbiamo spogliare dei loro oggetti, dobbiamo svuotare. Quindi il luogo, gli oggetti del luogo, l'ambiente e la memoria e la nostalgia sono davvero un'unica esperienza. Pensiamo, muovendoci dall'intimissimo di cui parlavo adesso, invece a condizioni epiche, storiche, collettive, pensi al rapporto che c'è tra trauma, memoria, migrazione e luoghi. Luoghi da cui veniamo via perché distrutta è la loro memoria e luoghi verso cui tendiamo e di cui poco sappiamo perché sono i luoghi dove si, diciamo, proietta la nostra speranza di esule. E quindi ecco, io penso che un'attenzione anche al significato psichico della migrazione e all'enorme, diciamo, bagaglio di sofferenza, di memoria infranta che porta con sé, ci deve davvero aiutare a rileggere il tema dei confini, il tema delle migrazioni, il tema degli spostamenti e quindi anche riflettere sul significato psichico devastante che hanno le celebrazioni dei muri e le condizioni di non accoglienza e di emarginazione e di stigmatizzazione di una dinamica che è quella del movimento e del cambiamento del paesaggio familiare, del paesaggio personale che diventa inevitabilmente una trasformazione politica.
E si chiude qui la nostra puntata con lo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi. Le riflessioni che vi abbiamo proposto sono raccolte nel volume Mindscapes, edito da Raffaello Cortina. Per due indicazioni bibliografiche di Andrea Zanzotto citato nel programma segnaliamo Luoghi e paesaggi per Bompiani 2013 e di James Hillman, anche se non facile da trovare, L'anima dei luoghi, conversazione con Carlo Truppi per Rizzoli. Grazie di averci seguito. Da Michela Daghini un saluto.